È suonata la campana. Che buone quei chi è che me li ha accettato tu a darmeli? Ne è ancora? Che buoni quella. Cos'è che hanno? Anice, liquirizia? Cos'è quel gusto? Buoni. Ok. Continuiamo. Pronti? Per cui, testimoni di Cristo, Padre, Spirito Santo, Spirito di profezia. I profeti, 4. Poi che testimoniano di Gesù, soprattutto le opere di Gesù, 5. Cioè quello che ha fatto. In Giovanni 5:38, che l'ho messo nella dispensa, 36, scusate, dice: la testimonianza che io ho maggiore di quella di Giovanni, poiché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle opere che io faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Poi un testimone importante era Giovanni Battista, 6. 7. Altri testimoni sono gli apostoli e le scritture le potete vedere. No, 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 vorrei leggere Primo Giovanni 1:1 perché è molto bello. Primo Giovanni 1:1 dice: quello che era dal principio, ok? Dall'inizio. Primo Giovanni 1:1. Ci siete? Quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Sono dei versi stupendi questo. Giovanni dice questo. Giovanni dice quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, l'hanno sentito, i suoni che Giovanni ha sentito Gesù parlare. Poi dice quello che abbiamo visto con i nostri occhi. È molto, molto, molto empirico questo verso, pratico. Cioè, come fai a sapere che Gesù è chi dice di essere? Vi sto dando le ragioni razionali, ci sono anche ragioni razionali, perché il Padre l'ha detto, lo Spirito l'ha detto, le profezie, i profeti, le opere, quello che ha fatto Giovanni Battista, gli apostoli dicono quello che i nostri occhi hanno visto, l'abbiamo visto con i nostri occhi. E dice, e l'abbiamo contemplato. E c'è differenza tra vedere e poi contemplare. Contemplare è un fissare, è un guardare a lungo, guardare con un interesse, analizzare, ammirare. Ok? Contemplare vuol dire anche meditare, prendere in esame, vuol dire che Giovanni ci ha pensato, ha detto, oh, Gesù ha detto questo, ha fatto questo, e poi ci ha pensato, ci ha meditato. È così, è come ha detto lui. E poi dice che le nostre mani hanno toccato, l'hanno toccato con le mani, ok? L'hanno sfiorato con le mani, Giovanni ha posato il capo sul torace di Gesù all'ultima cena. Che confidenza che aveva con Gesù! Si è addormentato su Gesù, che gioia! Dice, è della parola della vita, la parola della vita è il logos, il verbo della vita. E dice nel verso 2, la vita è stata manifestata, ecco il segreto che è manifestato, che è reso noto. Manifestare che si vede chiaramente a tutti, che è palesato. E dice, e noi l'abbiamo vista, con gli occhi l'abbiamo vista. Ecco lì la parola, ne rendiamo testimonianza, il verso 2, ne rendiamo testimonianza. Cioè loro usano parole legali da tribunale, dice proprio, è come è una deposizione fatta in qualità di testimone. Il testimone, Giovanni, venga avanti e ci racconti cosa ha visto, cosa ha sentito, cosa ha toccato. E poi dice, ve lo annunciamo. Per cui la fede in Cristo non è una cosa folle, non è basata. Noi abbiamo sia la storia dalla nostra parte e i fatti storici dalla nostra parte. E la statistica dalla nostra parte del Nuovo Testamento e sia dei testimoni che non si sono inventati delle favole, hanno detto lui l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, l'abbiamo ragionato su quello che ha detto, l'abbiamo toccato e questo vi annunciamo. In qualsiasi tribunale la testimonianza in prima persona, la testimonianza oculare, ok? Giusto? Di un testimone oculare vale. È possibile che il mondo aggredisce così tanto la parola di Dio che in questo caso non vale. Quello che Giovanni ha detto e che racconta reggerebbe in un tribunale, perché non si va per sentito dire in un tribunale, si va per la testimonianza di testimoni oculari, giusto? Se l'hai visto? Gloria a Dio. Dice, ve lo annunciamo, ve lo proclamiamo, la vita eterna che era presso il Padre, io sto leggendo il verso 2, è stata manifestata a noi. E nel verso 3 riprende il discorso, quello che abbiamo visto. Okay, con i nostri occhi, quello che abbiamo udito e questo vi annunciamo, per cui no favole, no per sentito dire, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo udito, questo vi annunciamo perché? Affinché anche voi abbiate comunione con noi. Qual è lo scopo? Perché? Perché anche noi possiamo avere comunione. Comunione vuol dire partecipare. La comunione è una relazione stretta. Per cui anche noi possiamo partecipare in questo. Cos'è la comunione dei beni tra coniugi? Tutto quello che hanno in comune, giusto? Noi possiamo avere in comune. Abbiamo in comune Gesù, lo Spirito Santo, i doni dello Spirito, la fede, la parola di Dio, i miracoli, i segni, i prodigi, tutto quello, gli insegnamenti di Gesù, l'abbiamo in comune con loro. Affinché anche noi possiamo avere comunione, possiamo partecipare, possiamo avere questa conoscenza in prima persona di Gesù, perché quello stesso Gesù che hanno visto con gli occhi e sentito con le orecchie e toccato con le mani vive in noi, per cui anche noi possiamo sentirlo, vederlo e toccarlo, anzi ancora più intimamente perché è in noi. E la comunione è col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. Il verso 4 dice: e vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Alleluia! Se c'è una cosa che noi cristiani dovremmo avere è gioia. Gioia, 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 gioia. Io certe volte sto calmo e mi tiro indietro perché ho scoperto questo, che certe volte le persone, se sono troppo gioioso, si agitano con me. Perché dicono, ma tu, eccoti, ecco, sai. Non capiscono che non è, la mia gioia non è perché ho meno problemi di te o perché le mie circostanze sono diverse. Questo è il motivo della mia gioia. Per cui devo contenerla, però a son davvero contento di servire Dio. Sono contentissimo di vivere, gloria a Dio. E sono contentissimo di servire Dio. Non farei qualsiasi altra cosa. Amen. La gioia sia completa, completa, completa. 8. Altro testimone, la donna al pozzo. Vi ricordate la donna samaritana, andate in città e poi. 9. La nuvola di testimoni. Parleremo di questa nuvola misteriosa di testimoni che appare in vari momenti. È apparsa in momenti strategici. Alla trasfigurazione c'era una nuvola e non era la nuvola stratosferica, ok? Nel cielo. Poi ne parliamo, ok? E all'ascensione chi c'era quando Gesù è asceso? Una nuvola, ok? Va bene? E poi il tabernacolo. E c'è Gesù è il testimone fedele. Ok? Continuiamo, stiamo sempre. Cos'è che stiamo facendo? Ditemi cosa stiamo facendo adesso. Ditemelo a voce alta. Questo è un. Dillo a voce alta. Introduzione. Sto introducendo vari soggetti che ci servono, ok? Siamo arrivati a D. Io non ho più la pagina perché ho dato il manuale, per cui. Cos'è C? L'ho letto, va bene, basta. Alcune cose le leggo e basta, altre le studiamo più in dettaglio, ok? D. No, 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 tienilo, fai i tuoi appunti, va bene. D, io vi do i numeri, le lettere, però non vi posso dare la pagina perché le mie pagine sono diverse dalle vostre, ok? D. Caduta di Lucifero, per questo si salta un po', ok? Perché è un'introduzione, sono vari concetti di cui devo parlare prima di partire poi con la vita di Cristo e dobbiamo parlarne adesso. Per cui Lucifero. Okay, Lucifero, noi sappiamo che Dio ha creato, Dio è sempre esistito, okay? Poi a un certo punto ha creato il mondo spirituale, per cui angeli, e lì non abbiamo la minima idea di quanti, miliardi di anni siano esistiti gli angeli prima della Terra, perché non ha neanche senso, perché il tempo non esiste, per cui il tempo come noi lo conosciamo è nato quando Dio ha messo in moto il sole e la luna, ok? Prima di quello, il tempo, cioè i giorni di 24 ore, come li misuriamo noi, sono nati quando Dio ha messo in moto, per cui vuol dire anche che il primo giorno della creazione era diverso dal nostro, di durata diversa, non era 24 ore, ok? Perché ancora le 24 ore, come le conosciamo noi, poteva anche essere, ci sono anche altri modi, Dio dice, un giorno è come 1.000 anni, per cui potrebbero anche essere 1.000 anni, non lo so, non abbiamo abbastanza elementi. Io sto solo cercando di espandere un attimo il vostro modo di pensare, in modo che non pensate in piccolo, ma pensate elasticamente, in modo ebraico come la parola. A un certo punto Lucifero, per cui non sappiamo, questo è prima di Genesi 1.1, ok? Lucifero cade, ok? Lucifero era, voi trovate due scritture, Isaia 14 e Ezechiele 28, ok? Dove potete vedere quando si parla di Lucifero. Lucifero era figlio dell'aurora. Isaia 14 dice che voleva cosa? Salire in cielo, voleva esaltare il suo trono sopra le stelle di Dio, voleva sedersi sul monte della congregazione e voleva salire al di sopra delle nuvole, per cui vuol dire che il suo regno era sotto le nuvole. Siamo d'accordo? Perché si dice salgo, vuol dire che saliva, per cui Lucifero deve aver regnato in terra, perché Genesi 1.1 dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra, ok? E poi nel verso 2 c'è scritto che la terra, ok? Se volete, era in forma e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. La domanda da porsi era: ma la terra Dio l'ha creata in forma e l'ha creata vuota? Sì o no? No, non l'ha creata in forma e vuoto, ok? In effetti, la New International Version, che è una delle versioni più popolari e precise in America, dice che la Terra diventò in forma e vuota. Anche molti commentari ebraici dicono che invece di era, quel verbo si può tradurre diventò. Per cui Dio ha creato i cieli e la terra, e lì, nei cieli e la terra, voi ci mettete Lucifero, ci mettete tutti i milioni di anni che la geologia dice ci sono, potete infilarli lì se volete. Cioè non c'è contraddizione tra la Genesi, ok, e la scienza, ok? Io non sto dicendo che è così, sto solo dicendo che se tu pensi che se i geologi dicono che la Terra l'età della Terra è milioni di anni, ok? Dove li metti nella Bibbia? Li metti lì, perché Dio ha creato i cieli e la terra era creata, ok? Poi la terra è diventata informe, non sappiamo quanto tempo sia passato tra il verso 1 e il verso 2. Possono passare, senz'altro non sono passate 24 ore, lo ripeto, perché le 24 ore scattano nel giorno quando c'è scritto che Dio cosa fa? Mette i firmamenti, mette, e poi c'è il sole e la luna, lì scattano le 24 ore, ok? Lì è il primo giorno di 24 ore. Per cui, ma non sto dicendo che è così, sto solo dicendo che non c'è contraddizione, ok? Perché c'è un dibattito a riguardo dell'età della Terra o della crosta terrestre proprio, per cui, ma tu puoi metterci milioni, puoi metterci centinaia di migliaia, decine di migliaia, ci stanno, non c'è contrasto. La Bibbia non ci dice niente a riguardo di questo, ok? E Lucifero era il sigillo della perfezione. Ezechiele 28 dice che era il sigillo della perfezione, pieno di sapienza, era stupendo, era ricoperto di pietre preziose, ok? E si parla di tamburelli e di flauti preparati il giorno in cui fosti creato. Tamburelli e flauti. Cioè vuol dire che aveva a che fare con la musica. Dimmi tu, nel sistema babilonese, quali sono le due forze più potenti? Soldi e musica. Commercio e musica. E Lucifero era coinvolto in tutte e due, nel mondo in cui lui esisteva. E non abbiamo tanti dettagli, e se non abbiamo tanti dettagli vuol dire che Dio non vuole che abbiamo tanti dettagli a riguardo, perché ci dice solo quello che ci basta, E non possiamo speculare di più perché pensare a un altro mondo quando stiamo rovinando questo non ha senso. Pensiamo a gestire questo invece di preoccuparci di un altro, okay? C'è abbastanza da fare in questo mondo, in questa dispensazione. Comunque sappiamo questo, secondo Ezechiele 28, che Lucifero era coinvolto nel commercio, cioè perché era coperto di pietre preziose, e poi era coinvolto nella musica, due cose che nel mondo sono molto potenti: soldi, commercio e musica. Ok? E quando si guardano le persone che sono a concerti rock, ti rendi conto che c'è una forza soprannaturale che li trascina. Ok? Ma questo non è solo al giorno d'oggi: tutte queste centinaia di migliaia di ragazzine che strillavano, svenivano e si stramavano i capelli per quattro imbranati come i Beatles. Ti rendi conto che è un'unzione satanica, è una forza che viene, noi la chiamiamo unzione, ma è una forza che viene, che trascina le masse e sai che c'è di più dietro. E il suo cuore, e c'è scritto questo, Ezechiele 28,15 dice: eri perfetto nelle tue vie, eri perfetto nelle tue vie dal giorno in cui ti fosti creato, per cui Dio l'ha creato perfetto. Okay? Dio ha creato Lucifero perfetto e poi a un certo punto c'è scritto che finché non si trovò in te la perversità. Dunque, in qualche modo Lucifero ha pervertito le cose. Lui è l'origine della perversione. Okay? Però Dio non l'ha creato così. Dio non l'ha creato caduto. E perché si è pervertito? Ve l'ho appena detto, perché ha cominciato a dire così, ha cominciato a dire: io innalzerò il mio trono di sopra di Dio, ha cominciato a volere a usurpare il potere di Dio e voleva essere come Dio. E finché non si trovò, eri perfetto, eri privo di difetti, Ezechiele 28,15 dice, il giorno in cui siete creato, finché c'è scritto, finché non si trovò in te la perversità, per cui la perversità si è individuata in Lucifero, si è scoperta in Lucifero, la perversità. E perverso è qualcosa di incline al male, per cui era incline al male, molto malvagio. Ok? E Lucifero, caduto, è diventato Satana, quando era Lucifero era perfetto. Caduto si chiama Satana, ok? E Satana è l'origine di tutti i mali che abbiamo in terra in questo momento. È lui. Non c'è altra spiegazione. Quando ho detto che Gesù è la soluzione ai problemi dell'umanità, si sta parlando di questo. Per cui Satana è nemico di Dio, nemico degli angeli, nemico degli uomini. Lui è la fonte di tutto ciò che è male, di tutto ciò che è perverso, di tutto ciò che è iniquo. Lui è il principe del mondo, il dio del mondo, è il principe del sistema babilonese del mondo, dei sistemi politici del mondo, dei sistemi economici del mondo, dei sistemi di intrattenimento del mondo. Ha l'autorità di regnare nella vita di uomini che si arrendono a lui. È l'autore di tutte le miserie, di tutto il male, è l'autore della malattia, è l'autore della povertà, è l'autore di tutte le piaghe, è l'autore dei terremoti, degli tsunami, delle tempeste, è l'autore della morte. Ha ha ha, ma noi ridiamo perché è sconfitto. Amen. Poi, dopo che Dio ha creato Lucifero, l'uomo e Lucifero è caduto, la terra era informe, Dio ha cominciato a sistemare la terra e entriamo nei 7 giorni della creazione che conosciamo noi in Genesi 1. Ok? E qui stiamo rispondendo alla domanda: ma perché l'uomo ha bisogno della salvezza? Cos'è la salvezza? Perché ci vuole salvezza? A cosa serve la salvezza? Cioè, stiamo rispondendo a queste domande qui. E allora la domanda, per rispondere a quella domanda, bisogna porsi un'altra domanda. Le cose oggi sono come Dio le vuole? Le cose sono come Dio le ha create? La condizione attuale dell'uomo è normale dal punto di vista di Dio? Ok? E noi adesso viviamo, la terra vive nel piano originale di Dio e in quello che Dio intendeva? Perché è molto importante questa domanda qui. E la malattia e la morte fanno parte del piano originale di Dio? Rispondete per piacere. È lui l'autore della morte, è lui l'autore della malattia? Ok? E l'odio, gli omicidi fanno parte del piano di Dio? È quello che Dio vuole? Le guerre che ci sono è qualcosa che Dio vuole? Fanno parte del piano originale di Dio? Oppure Dio aveva creato qualcosa, il piano originale di Dio era qualcosa di meraviglioso, di stupendo, senza peccato, senza conflitti, senza dolore, senza afflizioni, senza odio e senza morte. È così. E questa è la risposta alla domanda di perché ci vuole salvezza. Perché il problema, quando si dice Gesù è la risposta al problema dell'umanità, quale problema? Quello che ho descritto adesso, il caos che c'è, la confusione che c'è, l'odio che c'è, tutta l'agitazione che c'è. Durante la pausa sono andato a vedere il TG un attimo e guardo il TG perché lo guardo una volta al giorno perché io ho MP3 con la parola di Dio 6-7 ore al giorno, per cui un quarto d'ora di TG non mi fa male. Mi sono spiegato? Capite quello che intendo dire? Per questo sto producendo questi CD, perché allora 8 TG al giorno, ok? Quello delle 7, quello delle 9, quello delle 11, che ora dell'una lo sai a memoria il TG, che ti serve, no? Quello delle 4, quello delle 7, quello delle 9, e poi quello delle 11 prima di andare a letto, così riempi, ok? E zero parola ti rende negativo e pieno di paura, ok? Tu metti un paio d'ore di parola e poi guardi un quarto d'ora di TG, non ti fa niente, perché quando lo guardi sei carico di parola e dici ah ah ah, Dio mi ha liberato e Gesù è la risposta. Ma c'è confusione, c'è caos, no? E tutta, tutto, tutto, e tutti che dicono alla calma nel mondo politico, quello che ha aggredito il premier Berlusconi, queste cose non sono, non è il mondo che Dio vuole, che Dio ha creato. Dio non voleva queste cose nel mondo. Per questo ci vuole salvezza, per cui non è così, oh, facciamo i religiosi, tutte queste cose hanno una base nella realtà. Vi voglio mostrare in questa introduzione la realtà, la concretezza di Gesù, i testimoni che ci sono, la solidità della parola di Dio e il bisogno della salvezza. Non è un'invenzione umana, ce lo siamo inventati. La condizione dell'uomo non è come Dio voleva, l'uomo non vive come Dio l'ha creato. Non è il piano, quando Dio ha creato l'uomo, l'ha creato a sua immagine e a sua somiglianza. E nel piano di Dio non c'è morte, non c'è niente. Oggi è stata per me una giornata stupenda perché oggi, ascoltate, ho per la prima volta, è la prima che ricevo, per la prima volta oggi ho ricevuto un'email da un cattolico. È la prima volta. E qui vuol dire che si aprono le catenate, ma visto online. È il primo che, e l'ho visto che è un'email proprio dove si affaccia, no? Era molto delicata, molto così, perché mi ha messo solo il nome alla fine, dice, mi ha fatto delle domande intelligenti, mi ha detto, ma noi siamo davvero protagonisti oppure siamo dei burattini e basta, perché le cose erano già scritte, predestinate, eccetera, e gli risponderò. Quando ho fatto l'invito online alle persone di iscriversi, si è aperta una cosa che dobbiamo, per amministrare alle persone, che è un'opportunità per amministrare alle persone, perché persone che magari hanno paura, si vergognano, non so, però si nasconde. Allora è usare il mondo online per predicare il Vangelo. E poi mi dice il nome, alla fine mi dice solo il nome, dice il nome e l'ha mandato dal lavoro perché l'ho visto dall'email che era dal lavoro, perché era un'azienda, info@, il nome dell'azienda, e poi ha messo il nome e mi scrive, sono cattolico e padre di famiglia. Era molto dolce, molto delicata e l'ho letta prima, proprio prima di venire qui, stupendo, eh? Per cui le persone si fanno queste domande, cioè anche le persone, non serve essere filosofi, uno si chiede, ma le cose sono come devono essere, ma in che caos viviamo, tutto sto male, tutta questa confusione che c'è. Per Per cui la religione e il cristianesimo non è un'invenzione umana, c'è bisogno, c'era bisogno per salvezza, intendiamo dire questo. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e Dio ha creato l'uomo, Dio ha messo l'eternità nel cuore dell'uomo. L'avete visto la scrittura Ecclesiaste 3, 11, 12 e 13? Ve l'ho messa nella dispensa. Ecclesiaste 3, 11, 12 e 13 dice che Dio ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo. Il verso 11, l'avete letto? Dio ha fatto le cose belle al suo tempo. Le ha fatte bene. Non le ha fatte così come sono. Ecco perché ci vuole salvezza, redenzione. Beh, bisogna essere liberati da come le cose sono, perché non sono come Dio voleva e come Dio intendeva. E c'è scritto: Dio ha fatto le cose belle, ogni cosa bella, e ha persino messo l'eternità nei loro cuori. Wow! Dio ha messo l'eternità nei loro cuori. Allora, l'eternità nel cuore vuol dire questo: è l'email che ho appena ricevuto, cioè che la persona si pone delle domande e sente che c'è qualcosa che non va e cerca di trovare un qualcosa di superiore e di eterno. Questo intendo dire, per questo vi ho citato l'email prima. Amen? E poi dice, guarda, il verso 13, il verso 12 e il verso 13 dice: ho compreso che non c'è nulla di meglio che rallegrarsi e fare del bene mentre uno vive. Verso 13, è che uno mangi, beve e goda benessere in tutta la sua fatica, perché questo è un dono di Dio. Per cui vedete che c'è questa tendenza, questa non è giusto sempre soffrire, sempre stare sotto un giogo, sempre star male, non avere mai abbastanza, perché Dio ci ha creato con un'eternità, con delle aspirazioni, ci ha creato per star bene. C'è scritto: è giusto mangiare, bere, c'è scritto, e godere benessere. Dite godere benessere. Che scrittura strepitosa, godere benessere. Dio non ti ha creato per essere in una valle gemente e piangente di lacrime, ti ha creato per star bene, per godere la vita. La famiglia deve essere una cosa bella, deve essere una fetta di cielo in terra, gloria a Dio. Però dobbiamo riconoscere e capire che ci sono delle forze continuamente che lavorano contro questo. Per cui questa cosa devi crearla tu, creando, devi tu dominare, devi tu creare l'atmosfera giusta in casa, in famiglia. Siamo noi che dobbiamo farlo. Siamo noi che dobbiamo crearci il nostro mondo, e nel nostro mondo deve essere Gesù che regna, gloria a Dio. Amen? Per cui godere benessere, godere, 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 che vuol dire essere profondamente felice. Essere profondamente felice, ok? Del benessere, del benessere, stare bene, buona salute. Andiamo a Genesi 1 per piacere, apriamo la Bibbia lì che ci aiuta questo e ci è utile. Genesi 1. Perché l'uomo ha bisogno di salvezza? Perché l'uomo è caduto, la creazione è caduta e le cose non sono come devono essere. Dio ci vuole salvare, ci vuole tirar fuori da quella situazione e darci una vita migliore in lui. L'uomo wow. Kenyon dice nel suo libro, dice: l'uomo non è stato creato per essere un servo o per essere un robot, dice, o per essere come un animale domestico, ok? Ma è stato creato per essere un figlio, per essere compagno di Dio e socio del Padre Eterno. Socio, socio, dice Kenyon. Socio. Dice: dove lo vedi questo? Nel verso 26, nel verso 27, nel verso 28 di Genesi 1. Dio dice: facciamo. Chi è al plurale facciamo? Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, Elohim, facciamo, ok? L'uomo, no a immagine di una scimmia, no a immagine di un cane, non un robot, ma a nostra immagine, ok? E sapete cosa vuol dire immagine? Immagine è una riproduzione esatta, caspitona, è una riproduzione esatta. Voi prendete lo Zingarelli, vedete la definizione di parola immagine, e dice riproduzione esatta, per cui l'uomo è una riproduzione esatta di Dio o estremamente simile. Cosa intende dire per dire che io posso dire no, che Sara è l'immagine di Connie, si capisce quello, giusto? È vero, assomiglia a lei, è una riproduzione di Connie, è una mini Connie. È una mini Connie. È certo che questa mini Connie che si chiama Sara ha parte di me in lei. È meravigliosa vederla perché Connie, che è stupenda, eccetera, ma non è la persona più organizzata del mondo. Io sono fanatico dell'organizzazione. E Sara è una mini Connie al femminile, però i geni, cioè i geni nel senso della genetica, dell'organizzazione li ha presi da me, per cui lei ha la sua stanzetta tutto organizzato, tutto a posto. È una gioia metterle a letto perché si è fatta tutto un regno, si è creato tutto, c'ha tutti gli orsacchiotti in ordine, l'acqua qui, e c'ha la lampada, e ha tutto organizzato, tutto organizzato. Sara spegne le luci, Connie non le spegne, Sara spegne le luci. A casa posso contare su Sara per aiutarmi a spegnere le luci. Sara chiude le porte, certe volte Connie chiude, Sara chiude le porte. È immagine nostra, un po' di Connie e un po' di me. E nel libro del Genesi c'è scritto a nostra somiglianza. Somiglianza vuol dire assomigliare, vuol dire simile, essere simile. Per cui siamo a immagine di Dio. Ok? E usiamo la riproduzione, siamo simili a Dio. Ti sei mai chiesto, ma Dio cos'è? Un gas, una nuvola, un cervello? No, Dio ha una testa, un corpo, ha una forma, perché noi siamo a immagine sua, ma non perché lui è come noi, perché noi siamo come lui. Oh, non so se leggete. E poi somiglianza, ok? Assomigliamo, ok? La forma di Dio non è quattro zampe con una coda, come un bue, okay? Come un cane, no? È più noi assomigliamo a Lui. Gloria a Dio. Lo so che vi interessano queste cose, però è solo un'introduzione, che okay? Devo andare avanti. Anni fa insegniamo un corso che si chiama Creazione e Caduta dell'Uomo, dove si studiava solo Genesi 1, 2 e 3, quelle, perché sono cose fondamentali, però devo andare avanti, ok? E abbia dominio. Per cui deve dominare, l'uomo è fatto per dominare, ok? Per avere il controllo del pesci del mare, uccelli del cielo, bestiame su tutta la terra, tutti gli esseri che girano per terra. L'uomo, verso 27, creò Dio a sua immagine, Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E poi nel verso 28 c'è scritto: Dio li benedisse, per cui li ha benedetti, ha parlato bene di loro. E dice: Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi, cioè portate frutto, okay? Proficui, e poi moltiplicatevi. E moltiplicarsi vuol dire crescere velocemente, ok? Crescendo esponenzialmente. Riempite la terra, vuol dire riempirla, soggiogatela, non vuol dire soggiogare, vuol dire che devi mettere la terra sotto il tuo dominio, soggiogare, che devi tu controllare, ok? E dominate, dominare vuol dire esercitare potere, ok? Controllare pesci, uccelli, esseri viventi sulla terra. Nota che, e qui è una distruzione del sistema babilonese, Dio non ci ha dato dominio su altri esseri umani, l'hai notato? Però ci ha dato dominio sulle circostanze e sulla terra. Invece il sistema babilonese esprime questo desiderio di controllare e di dominare, che viene da Dio, perché Dio ti ha creato per dominare e controllare, però lo esprime cercando di dominare e controllare gli uomini, di sopraffare gli altri. Per cui si cerca di imbrogliare, si cerca di controllare, si cerca di far carriera pestando agli altri, si cerca di controllare politicamente e poi purtroppo si cerca di controllare anche con le armi, con le guerre. Ma non è quello quel tipo di dominio, ok? Il tipo di dominio è di dominare in Dio, dominare in Cristo, in nome di Gesù, in nome di Dio e con l'amore di Dio, un dominio pacifico. Comunque, questo desiderio che hai di essere sopra le circostanze, per così dire, viene da Dio, t'ha creato Dio così. Amen? Gloria a Dio. Ok? Per cui, quando Dio ha creato l'uomo, l'uomo era perfetto. Non era soggetto alla morte. Avete capito quello che ho detto? L'uomo non era soggetto alla morte. Ok? E non era dominato da Satana quando Dio ha creato l'uomo. Ok? L'uomo era immortale, imperituro. Sapete cosa vuol dire imperituro? Imperituro vuol dire che non può perire. Ok? Che non può perire. Ok? Perfetto. E il suo corpo si rinnovava continuamente. Non si consumava, non si logorava e non era soggetto a malattie, non era soggetto alla morte. Ok? E Dio ha dato dominio. Ok? Il dominio, state ascoltando? Il dominio, e questo è il punto, ve l'ho scritto, è un dominio a termine di scadenza. È importante questo. È un lease. Sapete cos'è un leasing? Un dominio a termine di scadenza. It's a lease. Vi ho messo tre scritture che dimostrano questo. Non ho tempo di insegnare nel dettaglio in questo, però vi ho messo tre per darvi un accenno. Ok? Il primo è Luca 21:24. C'è scritto: essi cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni e Gerusalemme sarà calpestata fino a quando? Finché i tempi dei gentili siano compiuti. Ok? Per cui questo periodo, quest'era, dove Satana è il dio di questo mondo e il sistema babilonese funziona come adesso, ha un tempo di scadenza fino a quando il tempo dei gentili sarà compiuto. Ok? Per cui c'è, e nei libri profetici del Vecchio Testamento, Daniele, Ezechiele parla di questo tempo di scadenza, perché sappiamo che un giorno Gesù tornerà, giusto? Letteralmente, e ci saranno nuove terre e nuovi cieli. Per cui, nuova te per cui questo, le cose come sono adesso hanno un limite di scadenza. Okay? Ora, la scadenza non è il 2012, perché nessuno sa, okay, quando è la scadenza, però sappiamo che ci sarà una scadenza. Okay? Questo tempo dei gentili siano compiuti. Poi un altro accenno c'è in questo, in Matteo 8:29. Vi ricordate quando Gesù ha scacciato i demoni e dice: che vi è fra noi e te Gesù, figlio di Dio? Matteo 8:29. Sei venuto a tormentarci prima del tempo? Nota quella frase, prima del tempo? Cioè vuol dire che Gesù è venuto, ok, però prima vuol dire che lo sanno, Satana lo sa che il suo tempo a un certo punto scadrà. Okay? Per cui non è un dominio infinito, è a tempo. Ok? Per cui dice: sei venuto a tormentarci prima del tempo. Quale tempo? Il tempo in cui Satana, la morte e l'Hades saranno presi e gettati nello stagno. Okay? Quando sarà eliminato, perché Satana è sconfitto, ma non è ancora eliminato. Cioè, eliminato vuol dire non ha cessato di esistere. Ok? Per cui prima del tempo, prima del tempo, ok? Prima del tempo. E poi Apocalisse 12:12 dice: rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di avere poco tempo. Vedete che c'è una, ve ne date tre. Tutto deve essere stabilito dalla bocca di cosa? Di due o tre testimoni, ve ne ho dati tre, vi bastano? Lo so che è affascinante, lo so che quando parlo così poi dite vorrei saperne di più, però non è quello il soggetto, ok? In realtà questo soggetto appartiene a demoni e angeli, ok? Lì si studia la natura di Lucifero. Io volevo accennare a Satana perché nel piano della redenzione ci sta, ok? Allora, per cui dice, è sceso, Satana è sceso con grande ira, per cui sta facendo un putiferio. Cos'è tutto questo putiferio? Perché sa che il suo tempo sta per scadere, sa che ha poco tempo, ok? Per cui c'è una scadenza, ok? Siamo arrivati a F l'ho intitolato alto tradimento, per cui Dio ha creato cieli e la terra, Lucifero è caduto, cieli e la terra sono diventati informi e vuote, nel caos. Il verso 2 è chiaro di Genesi 1, dice le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Cosa sono le tenebre? Satana, è un mondo caotico, ok? Dominato da Satana. Le tenebre rappresentano Satana. Dio ha creato l'uomo, gli ha dato un dominio per un tempo, l'uomo è caduto. Qual è questo è un problema che i teologi affrontano da secoli, ok? Qual è la natura del peccato originale dell'uomo? Cos'è che l'uomo ha fatto quando è caduto, ok? Da piccolino a me hanno insegnato che il peccato originale era un peccato sessuale. Chi è che gli è stato insegnato qualcosa del genere? Qualcun altro, ok? Un'altra persona, due altri, okay? Che era un peccato di tipo sessuale. No, a me hanno insegnato quello da piccolino, per cui quando andavo a catechismo mi hanno insegnato quello. E non può essere, ditemi perché non può essere un peccato sessuale quello di Adamo e Eva. Ditemi perché. Perché Dio cos'è che gli ha detto? Gli ha detto fate figli. Come fanno a far figli? È chiaro, per cui non poteva essere. E l'uomo e la donna, Adamo e Eva erano sposati, ok? Li ha sposati Dio. Cos'è che hai detto? La cicogna. Poi durante la pausa parliamo, ok? La cicogna. Oppure anche i cavoli, sotto al cavolo, no? Cicogna, sotto al cavolo, va bene. Ok. È la seconda? Sta passando in fretta il tempo per voi? Ok. Va bene, facciamo la pausa e poi riprendiamo alla terza ora.